Ed eccoci in diretta, grazie per essere venuto sulle nostre frequenze. Ci senti?
Ciao, tanto? Sì.
Ah, sì, non ti sentivo, ogni tanto ho paura di fare qualche... di avere qualche problema con questo mixer. Quindi, come dicevo, grazie per essere venuto, per esserti reso disponibile. Con te volevamo parlare, come dicevo poc'anzi, di Libano, con però un focus particolare anche a quella che è, insomma, non solo alla grave crisi che attraversa in questo momento il paese, di questi giorni la notizia che ormai, insomma, anche le ultime due centrali elettriche hanno chiuso, si va avanti solo con i generatori, con ovviamente il carburante che costa, è arrivata alle stelle. Ma insomma, volevamo capire anche con te la situazione dentro i campi profughi palestinesi, che sta succedendo. Insomma, a te la parola, poi magari ti farò delle domande.
Sì, assolutamente. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto bisogna fare una breve premessa per quanto riguarda il Libano, anche la costituzione libanese, che divide il potere tra, diciamo, le diverse fazioni religiose, tra cristiani maroniti, musulmani sunniti, musulmani sciiti, eccetera. Questo penso che sia, cioè, gli ascoltatori della radio lo sanno benissimo.
Sì, perché abbiamo parlato varie volte durante questo periodo estivo di Libano, quindi...
Sì. Infatti questo è già un elemento di destabilizzazione per sé il Libano, cioè una destabilizzazione permanente lasciata dal colonizzatore francese. Detto questo, diciamo, nell'attualità, negli ultimi diciamo mesi, gli ultimi giorni, sappiamo benissimo che poi il Libano diciamo è sempre alla ribalta della diciamo della cronaca, della politica medio orientale, cioè mondiale, per diversi aspetti. Uno, perché è limitrofa alla Palestina. Due, perché c'è la presenza anche di campi profughi palestinesi dal 1948. Tre, perché c'è una resistenza libanese, la resistenza, diciamoci, ultimamente di Hezbollah e con suoi alleati, delle tutte le forze anche progressiste libanese. Cioè, e questo fa sì del Libano che è una cioè un paese molto importante per anche gli equilibri del Medio Oriente e di conseguenza anche del conflitto arabo-israeliano. Io continuo a dire del conflitto arabo-israeliano, anche se è un termine molti non lo usano più, però di fatto penso che sia quello corretto. Quindi, di fatto abbiamo visto negli ultimi anni tutto il progetto americano di devastare, cioè, le regioni arabe, dei paesi arabi, dal Nord Africa anche lì nell'est del Mediterraneo. Abbiamo visto in particolar modo l'aggressione alla Siria degli americani e israeliani, dei loro alleati del Golfo Arabo, dei paesi del Golfo, intendiamoci Arabia Saudita, Emirati Arabi, Qatar, eccetera, che si sono alleati per distruggere la Siria, non tanto per i diritti dei siriani, per quanto la Siria che rifiutava e rifiuta tuttora il progetto americano del Medio Oriente, americo-israeliano. Abbiamo visto Hezbollah, che è praticamente alleato della Siria, alleato dell'Iran, quindi anche questo c'entra moltissimo sul fatto perché questa aggressività americana, israeliana e anche europea contro la Siria e contro il Libano. Concentriamoci ora per quanto riguarda il Libano, che abbiamo visto le diverse guerre, cioè per stanare Hezbollah, cioè l'ultima del 2006, e non sono riusciti. Oggi tentano anche di alimentare una protesta della gente del Libano, dei libanesi, degli amici Israele, dell'America, di Arabia Saudita, di quelle francese, contro la resistenza di Hezbollah. Non sono riusciti politicamente, oggi stanno cercando di affamare il popolo libanese, dando la colpa alla resistenza libanese. E abbiamo visto negli ultimi mesi, non solo, cioè, ma anche prima della pandemia del Covid, cioè nel 2019, le varie manifestazioni contro il caro vitta, contro la corruzione, contro anche la mancanza di stabilità politica nel paese, e poi negli ultimi anni nel coronavirus, specialmente un anno a questa parte, la svalutazione della lira, il saccheggiamento della banca centrale del Libano, e poi la svalutazione enorme della lira libanese, il che ha messo in ginocchio tutta la popolazione. Abbiamo visto che mancano medicinali, mancano carburanti, mancano anche generi alimentari necessari. Di fatto la cosa eclatante anche di qualche giorno fa, forse una settimana già o qualche giorno di più, è quando il blackout totale del Libano, quando la corrente non esiste, cioè non è proprio, l'azienda dell'energia elettrica ha spento tutto e ha chiuso patente praticamente, e la gente si alimentava tramite generatori alimentati a gasolio. Mancanza anche del gasolio, abbiamo visto che anche nonostante ciò gli americani, i sauditi, gli europei non hanno fatto nulla finché praticamente l'Iran ha donato il gasolio a prezzi modici al Libano. Allora a quel punto sono intervenuti per dire sì, potevamo fare un accordo per far arrivare il gas egiziano tramite la Giordania e la Siria, però questo ancora non è successo nulla, e oggi, cioè, con l'aiuto del petrolio iraniano, che stanno cercando di fare funzionare le strutture essenziali tipo l'ospedale, quindi di fatto la situazione è gravissima nel paese, dove la disoccupazione ha raggiunto cifre enormi, il caro vita lo stesso, la mancanza di alimenti lo stesso. E oggi, nonostante ciò, la resistenza continua a avere del sostegno politico anche della gente, e ora, gli ultimi giorni, le ultime ore, stanno tentando un'altra carta. E vi ricordate che c'è stato anche l'anno scorso lo scoppio, oppure anche
quello al porto di Beirut?
Il
4 agosto.
E quindi il 4 agosto dell'anno scorso, che purtroppo ha causato più di 200 persone morte, 200 persone morte, più moltissime ferite, oltre che danni materiali. E da lì hanno cominciato subito gli americani, i sauditi, i francesi, e qualche parte anche la Germania, che è entrata in gioco, per far sì ripetere la questione del tribunale internazionale, per indagare delle cause di questo di questa esplosione del porto di Beirut. E qui dall'inizio hanno cominciato ad accusare la resistenza Hezbollah, in particolar modo addossando la responsabilità di quel stoccaggio di quantità enorme di ammoniaca, praticamente, che non sapeva, non si sa di chi è e di chi, dove doveva andare, però dopo sicuramente oggi tutti sappiamo il motivo. Allora, il giudice che sta indagando, che è stato cambiato, dell'anno scorso l'hanno messo il giudice per indagare, è stato cambiato per incapacità. Oggi hanno messo un giudice, che però questo giudice ha subito ricevuto a casa sua gli emissari delle ambasciate straniere a Beirut, inglese, francese, quelle dell'Arabia Saudita, eccetera, che stanno già iniziando cercare di dare un colpo, di colpire di nuovo la resistenza tramite il tribunale. E questo sicuramente non fa altro che aumentare la sofferenza della gente, allontanare la verità anche, cioè, della gente, quindi e di fatto è un fatto, potrebbe essere di corruzione, un fatto diciamo anche di commerci leciti, di molti di corrotti, cioè, di vari potenti libanese, cioè diventa un attacco alla resistenza qua, in questo senso. Allora, in tutto questo scenario ci sono naturalmente le categorie, le popolazioni che soffrono di più, soffrono sicuramente i poveri, diciamo la classe povera libanese, soffrono i profughi siriani, e soffrono i profughi palestinesi che sono stati sempre, diciamo dal 48, la parte più debole nello scacchiere libanese. Questo fatto poi ci porta a dire che realmente c'è anche la classe media libanese, molti di loro o diventa più povera o stanno anche emigrando e lasciando il paese. Quindi di fatto una destabilizzazione permanente, cioè del paese del Libano, e questo a favore del progetto americano-israeliano, e sappiamo benissimo che l'obiettivo finale di questo è quello di colpire la resistenza. Però sappiamo benissimo anche che una coesione della resistenza, della gente attorno alla resistenza, può far fallire questi progetti come l'hanno fatto fallire in precedenti. Questi sono degli aspetti molto importanti che poi gli americani stanno a parole dicendo che praticamente loro hanno lasciato il Medio Oriente in generale, sia la Palestina che il Libano che anche le altre, hanno delegato i loro alleati nella regione, però di fatto la delega principale è data a Israele a continuare a fare la sua politica. Questo secondo me in generale è una situazione molto, molto grave, che porta di fatto a farci delle domande molto inquietanti.
Certo, infatti però ad esempio le piazze, quello che tu hai fatto riferimento alle piazze di 2 anni fa, no? Quando scesero in tanti, e quindi prima della pandemia, che era pure la prima volta che si scendeva in piazza chiedendo, oltre che contro la corruzione, anche andando un po' oltre queste divisioni religiose che hanno sempre, ma anche di appartenenza, perché noi abbiamo visto in piazza c'erano i profughi palestinesi, c'erano quei siriani, c'erano i libanesi, e tutti chiedevano la stessa cosa, quindi un cambio di fatto costituzionale, no? Però del modo di governare in Libano. Ma quest'ultime piazze che ci sono state anche quest'ultimo periodo, c'era anche una forte critica nei confronti di Hezbollah, di quello che stava succedendo, della crisi economica, no? Mi pareva un paese comunque con una grossa distanza anche con chi lo governa, la difficoltà di mettere in piedi un governo, il fatto che il premier che è tornato è uno delle vecchie figure, insomma, come dire, non mi sembra che il popolo libanese è un po' riprende un po' quel motto latinoamericano, che se ne vai antodo, no? Quell'argentino, no? Che se ne vadano via tutti, o no?
Sì, allora questo è vero, c'è stata anche voce di critica anche aperta, anche importante contro, cioè diciamo verso Hezbollah, verso la resistenza libanese. È vero anche che penso che sia una politica, nel senso che Hezbollah non è che sia completamente estraneo al gioco libanese, assolutamente no. Hezbollah fa parte del governo in precedenza, fa parte anche del governo attuale, questo nuovo, però penso che, questa è un'opinione mia, che Hezbollah cerca di essere molto moderato dal punto di vista della politica interna, della gestione del Libano all'interno, in cambio di essere lasciato in pace nella sua politica, cioè come resistenza nel sud del Libano, ma anche anti-israeliana e anti-americana. E questo logicamente non le può salvare dalle critiche della politica interna. Questo assolutamente sì. Questo è un elemento. L'altro elemento, sappiamo benissimo che il Libano, la lotta di classe, la lotta diciamo contro la corruzione, nonostante che l'ultima manifestazione 2 anni fa, ma anche a quelle attuali che sono trasversali delle, diciamo, delle diverse fazioni, però purtroppo ancora questo concetto dell'appartenenza al Libano, al paese, allo Stato, non è così forte radicata in certi ambienti della popolazione libanese, ma il fazionismo, diciamo l'appartenenza alla fazione, ancora molto dominante. Questo fa sì che la situazione diciamo non cambia molto. Per il mio modesto parere, Libano con queste contraddizioni interne, diciamo scritte nella Costituzione, non è che sia una cosa nuova. Finché si governa e si divide, diciamo, la spartizione del potere in Libano, cioè in base all'appartenenza diciamo di fazione religiosa, a quel punto rimangono sempre questi aspetti, queste divisioni tra le diverse componenti diciamo libanesi, e questo di fatto rende molto difficile anche la governabilità del Libano, ma anche perché c'è un elemento straniero, perché il Libano non giocano solo diciamo le parti libanesi, ma ci giocano anche nella politica libanese parte straniera, tipo l'Arabia Saudita, che ha i suoi alleati, gli Stati Uniti d'America e Francia hanno i loro alleati, e l'Iran ha i suoi alleati, quindi ci sono più giocatori stranieri ma anche locali, quindi di fatto rende molto difficile la governabilità. La cosa, secondo me, è la cosa importante, penso che i libanesi l'hanno mutabilizzata molto bene, questa differenza lo sappiamo benissimo, che diciamo più anziano può ricordare la guerra civile nel 75, che poi è finita con un accordo del Taif nel 90. Allora, diciamo oggi nessun libanese, nessuno, cioè nel senso nella resistenza, né quelle di destra né quelle di sinistra, vogliono ripetere quell'esperienza, assolutamente, e questo è un bene, cioè un bene, perché vuol dire che hanno capito, hanno pagato il prezzo altissimo tutti i libanesi, non una parte e l'altra. Anche per esempio, secondo il mio modesto parere, ripeto, anche lì le responsabilità anche di atti gravissimi, gravi in Libano, non sono state né indagate né neanche avute giustizia. Cito un esempio, cioè oggi si trova un leader libanese che si chiama Samir Jaja, che è un fascista che è responsabile di massacri anche contro i palestinesi, anche di Sabra e Shatila insieme ad altri naturalmente, oggi si trova a tutte le fette, è una personalità politica che ha anche una voce in capitolo, anche nel Parlamento. E quindi questo è anche secondo me degli sbagli, però cioè gli sbagli sono stati fatti perché non è stata fatta giustizia, neanche fatti i conti con la storia di quella della guerra civile.
Prego. No, dicevo sì, infatti non, i conti in Libano con la guerra civile, in realtà hai ragione, non l'hai mai fatti. Per giunta è vero anche quello, insomma, giusto per sottolineare alcune cose che dicevi. Non solo potenze straniere, ma il Libano, se facciamo il conto della popolazione libanese, ha quasi altrettanti profughi, non dico proprio altrettanti, però c'ha comunque un paio di milioni di profughi a fronte di quello che è la popolazione libanese. Ci sono tra palestinesi, siriani della regione, o no?
Sì, sì. Quindi, nel Libano, nella crisi siriana negli ultimi 10 anni, sicuramente ci sono più di un milione e mezzo di profughi siriani, che sono aggiunti a quelle profughi palestinesi che c'erano già dal 48. E poi c'è anche componenti dei profughi palestinesi che abitavano in Siria, nei campi profughi in Siria, che sono di nuovo diventati profughi anche in Libano. La cosa curiosa a proposito del genere, cioè che il Libano ha dovuto assorbire minuti, diciamo, di quello che possono avere dato, diciamo, dati dalla comunità internazionale, dalla comunità europea alla Turchia. Io penso che il Libano è riuscito anche, naturalmente con il supporto anche della gente, dei libanesi in generale, di sopportare questo peso di 1,5 milioni di profughi siriani negli ultimi 10 anni, e questo non è poco, insomma, è un aspetto molto molto importante. La cosa curiosa, dicevo, che quando cioè ormai molte parti della Siria è stabilizzata e quindi non ci sono più problemi anche di ordine, diciamo, di guerra o di scontri con i terroristi, cioè in Siria, allora questi gli americani con i loro alleati dell'Arabia Saudita rifiutano del fare rientrare in Siria i profughi siriani, perché parlavano che dovevano riorganizzare il rientro. Sembra che dovevano osare utilizzare questi profughi come carta contro il governo siriano, naturalmente continuando anche a usarla come carta di pressione contro il governo libanese. E questo sì, i palestinesi purtroppo anche dal 48 le condizioni di campi profughi sono veramente disumane. Vediamo anche che le Nazioni Unite, oppure in l'URWA, l'agenzia che deve sostenere i profughi palestinesi, istituita nel 48 e nel 49 dalle Nazioni Unite, hanno fatto un accordo proprio di pochi giorni fa, questa notizia, che questa agenzia dell'ONU fa un accordo con gli Stati Uniti d'America per vincolando, condizionando gli aiuti di soldi, insomma, del contributo che le versano nelle casse dell'UNRWA, dell'Agenzia delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti d'America, ce le condiziona con diktat politici, cioè nel senso devono prima ridurre, dopo ridurre il contributo, secondo che devono praticamente intervenire nella gestione di questa agenzia direttamente. Terzo, devono anche, per dire, ai palestinesi che appartengono a certi, hanno certe idee politiche, devono essere esclusi anche dall'aiuto umanitario. E questo è proprio un accordo ancora in discussione, diciamo, tra le varie parti palestinesi, però è già fatto tra le Nazioni Unite, cioè tra gli Stati Uniti e questa agenzia dell'UNRWA, che è stato rifiutato dai palestinesi, perché praticamente è un accordo che limita gli aiuti, ma non solo lì, ma le condiziona dal punto di vista politico, cioè nel senso solo i palestinesi che accettano di essere sottomessi, di continuare a essere profughi, che possono ricevere aiuti, diversamente no. E questa è una cosa gravissima.
Certo. E
non l'abbiamo visto, per esempio, anche un parere da parte della stessa Nazione Unita.
Sì, infatti proprio su questo, proprio perché lo stavi accennando, è da poco uscita la notizia, a parte sì i tagli dovuti anche all'amministrazione Trump, no? Per cui il commissario generale del NURWA proprio in questi giorni dichiarava il bisogno urgente di 100 milioni di dollari per garantire ai profughi l'istruzione, l'assistenza sanitaria ai profughi palestinesi, perché, per ricordarlo a chi ascolta questa radio, l'URWA fu costruita appositamente per i palestinesi e sanciva il diritto, perché, come dire, da un punto di vista dell'ONU, l'altra agenzia che si occupa di profughi, che è l'UCR, sancisce il diritto al ritorno. Proprio sulla contraddizione palestinese crearono l'URWA, quindi, che si doveva occupare solo dei profughi palestinesi. Quindi questi tagli già vanno avanti da un paio d'anni. E come dicevi te, con una contraddizione aperta, che è il diritto al ritorno anche dei profughi, insomma, palestinesi, no?
Sì, di fatto questo. Quindi, siccome questo è un progetto anche è stato portato avanti in modo eclatante, ma anche massiccio, dall'amministrazione Trump, negli anni precedenti, sul fatto di annullare direttamente, cioè iniziare a diminuire, diciamo, l'attività o l'iniziativa dell'URWA, pian piano, in modo che annullare direttamente l'esistenza dell'URWA stessa, perché questo comporta politicamente annullare anche la presenza stessa dei profughi palestinesi, perché dopo 73 anni o quasi di più, insomma, oggi ci troviamo che cioè, la presenza dei profughi palestinesi, la presenza dei campi profughi palestinesi è una testimonianza diretta sulla polizia etnica attuata nel 47-48 in Palestina da parte dei sionisti. Cioè, quindi questo fatto gli americani e gli israeliani le vogliono proprio cancellare direttamente, per dire che non esistono profughi, pensando che se chiudono l'UNRWA che le profughe non esisterebbero più. E questo è una complicità, una responsabilità anche enorme, non solo agli Stati Uniti d'America, ma a tutti i paesi del mondo, ma anche a tutti i paesi del Consiglio di Sicurezza, paesi europei in particolar modo, certo, che hanno istituito questa agenzia, l'agenzia che è specifica per i palestinesi, perché tutti i profughi del mondo hanno un'agenzia, l'UNHCR, e solo i palestinesi hanno un'agenzia a parte,
sì,
cioè deve essere gestita, e questo diciamo lo dice lunga, insomma, sui diritti,
certo, sui diritti negati.
No,
e poi un'altra cosa che ti volevo chiedere, poi insomma non so se un'altra cosa che leggevo sempre riguardo all'URWA è che a metà novembre ci dovrebbe essere a Bruxelles una conferenza che è stata promossa dalla Svezia e della Giordania proprio per trovare i finanziamenti basilari per l'UNRWA nei prossimi anni, no? Per il proseguo delle attività. Ecco, di questo
sì,
ne pensi, che ne dici?
I soldi.
Appunto, che pensi, insomma, questo ruolo della Giordania, della Svezia, che può significare? Quanto pensi possa raccogliere, tra virgolette, questa conferenza?
Allora, secondo me è una iniziativa. Prima c'è la Giordania, perché sicuramente la Giordania, dove ci sono c'è un numero enorme di profughi palestinesi in Giordania, no? Cioè dove dal 48 ci sono, anche se sono stabilizzati i giordani, però continuano a conservare la loro, diciamo, sia l'identità dall'essere profugo palestinese. Ci sono anche diversi campi profughi in Libano, quindi l'UNRWA dà molti servizi, e quindi questo lo considerano anche, oltre sé, che anche aiuti alla popolazione profuga palestinese, ma indirettamente aiuti anche alla Giordania. Ecco, cioè la Svezia, come ha avuto sempre un ruolo importante nelle Nazioni Unite, insomma nell'URWA, è vero che mancano i soldi, perché ci sono paesi tipo gli Stati Uniti e molti altri paesi europei non stanno più pagando su pressione di Israele, no? Quindi cioè, o diminuiscono gli aiuti, e quindi questo di fatto da qui arriva anche l'iniziativa dalla Giordania con la Svezia. Penso,
quindi è un modo, diciamo, fatto, per raccogliere semplicemente i finanziamenti. Non ci possiamo aspettare nessuna presa di posizione politica, invece.
No, assolutamente. Non penso che né la Giordania né la Svezia non sono in grado, ma non lo vogliono nemmeno, cioè prendere una posizione politica contro, per dire, l'atteggiamento degli Stati Uniti d'America. Assolutamente non lo penso.
E un'ultima domanda, e poi insomma magari rispetto, appunto, proprio perché parliamo di profughi, la situazione dei campi profughi palestinesi in Libano, perché abbiamo parlato della grossa crisi, la svalutazione eccetera, era già tragica, se posso usare questo termine, precedentemente a questi ultimi due anni. Ora, tra la crisi economica e la pandemia, com'è la situazione nei campi?
Sicuramente, come dicevo anche prima, diciamo, campi profughi palestinesi, che hanno uno statuto a parte anche rispetto al Libano, al mercato di lavoro libanese, eccetera, sicuramente soffrono molti di più del resto della popolazione libanese. Allora, da sempre, diciamo, i palestinesi le mancano, per esempio, cioè non possono avere o accedere al mercato del lavoro libanese, quindi devono cercare lavoro nei campi profughi, oppure cercando di lavorare anche in privato. Alcune professioni non possono nemmeno esercitare nel Libano da parte dei palestinesi, quindi c'è di fatto la sofferenza maggiore. Questo è un aspetto. L'altro aspetto che lo trovo, diciamo, perché ho visitato ultimamente anche i campi profughi di Beirut, c'è un degrado maggiore rispetto anche di solo di qualche anno fa. C'è una dispersione scolastica enorme, cioè che questa poi non è abitudine dei palestinesi. Di solito chi studiava, che i bambini, i ragazzi che vanno a scuola in Palestina, c'è cioè una percentuale sempre altissima, sia sotto occupazione sia anche in diaspora. Oggi nei campi profughi vediamo appunto che questa purtroppo questa piaga molto molto forte. C'è, le dico con amarezza, mancanza anche delle forze politiche palestinesi tutte, in modo che lasciano spazio a alcune organizzazioni anche delinquenti, delinquenti comuni o meno, cioè anche organizzati, che hanno il controllo cioè dei campi. Questa è una denuncia, le faccio apertamente a tutte le forze politiche palestinesi e specialmente anche all'OLP, che non esiste più, e questa è colpa di chi ha distrutto l'organizzazione per la rappresentazione della Palestina, l'OLP, cioè dico l'autorità palestinese, l'autorità di Oslo, per intenderci. E questo fatto aggrava sia la sofferenza delle famiglie, aggrava anche il tenore di vita, aggrava anche cioè, la qualità di vita nel campo, che è già precaria e adesso sta diventando ancora maggiore. Per questo vediamo per esempio molto diciamo voglia, molta anche determinazione di molti giovani di lasciare i campi, cioè lasciare i campi nel senso di cercare di emigrare e di venire anche in Europa oppure di andare da qualsiasi altra parte, che secondo loro meglio di continuare a vivere lì. E sappiamo benissimo svuotare i campi profughi, renderle molto difficile alla vita, alla sopravvivenza, è un progetto israeliano, come dicevamo prima. I campi profughi sono una testimonianza viva della polizia etnica, dei massacri del 48-47.
Sì, sì, diciamo che non sono di quelli di allora, purtroppo.
Sì, cioè hanno tentato e purtroppo sono riusciti anche a distruggere alcuni campi nel passato che non esistono più, sia in Libano sia in Siria sia anche in Giordania, alcuni campi non ci sono più, però ci sono diversi altri. Bisogna, diciamo, questa è la mia anche denuncia contro le forze politiche, contro diciamo l'OLP, contro le forze appunto palestinesi, che devono essere responsabili, devono rendere conto che la situazione nei campi profughi in Libano non è più sopportabile, non è più, cioè non si può lasciar perdere centinaia di migliaia di persone a vivere così senza una guida politica, sociale, economica, eccetera.
Bene, io penso che su questa riflessione magari, insomma, sicuramente avremo modo di tornarci. Non so se vuoi aggiungere qualcosa, se no io ti ringrazio e magari hai dato vari spunti d'analisi e per approfondire per chi voglia, insomma, porsi delle domande, ma anche poter costruire momenti, no, iniziativa a sostegno.
Sì, volevo dire solo aggiungere un'altra riflessione, sì, che al di fuori del Libano, cioè in Palestina. In Palestina, dopo l'attacco, dopo anche la resistenza palestinese nel mese di aprile e maggio scorso, sia a Gerusalemme sia anche nei territori occupati nel 48, a Gaza, in tutta la Palestina, cioè vedo che nonostante la continua collaborazione dell'autorità di Oslo con la sicurezza israeliana, però si stanno intensificando la ribellione, la lotta contro l'occupazione in Cisgiordania tutti i giorni, e questo è un dato di fatto che preoccupa anche le autorità israeliane, che hanno paura appunto questo intensificarsi della ribellione, delle lotte e contro l'occupazione aumenti, e l'incapacità anche nonostante tutti gli sforzi delle forze di sicurezza di Oslo, dell'autorità di Oslo, cercano di impedirle e non riescono. E questo è un fatto che i palestinesi continuano a lottare, e penso che questa è una cosa molto importante da dire. L'altra cosa, quella per quanto riguarda anche i prigionieri politici palestinesi, lo sappiamo dopo l'arresto di sei. Prigionieri che sono, noi le chiamiamo le sei prigionieri del tunnel della libertà, no? Abbiamo visto l'intensificarsi della repressione in particolar modo contro questi sei prigionieri e non solo, ma contro anche tutti i prigionieri che appartengono alla Jihad islamica, perché sappiamo benissimo che 5 dei 6 appartengono alla Jihad islamica. Oggi i prigionieri nelle carceri israeliane della Jihad islamica hanno proclamato lo sciopero della fame, sì, a oltranza, finché vengono rispettati alcuni parametri, non dico la liberazione oppure anche la di migliorare le condizioni, ma perché le stanno intensificando la repressione nell'isolamento, quindi loro lottano contro questo isolamento, contro questa di anche fare divisione tra prigionieri stessi, perché le stanno accanendo contro i prigionieri della Jihad islamica. E c'è stato anche il sostegno di prigionieri che appartengono a Hamas, il Fronte Popolare, l'altra organizzazione politica palestinese. Questo penso che nei prossimi giorni ne sentiamo parlare, sì, appunto, di come andrà avanti questo sciopero della fame a oltranza nei carceri israeliani.
Eh sì, perché già quello che vedo, che anche lo stesso Zaccaria Zubaidi non so se si pronuncia proprio così, è in sciopero della fame da ben 7 giorni, da quando cioè è stato trasferito dall'ospedale al carcere, no?
Sì, perché anche lui è in isolamento.
Eh sì, è in isolamento e subisce trattamento e continui aggressioni, visite, come si dice, nel carcere quando vengono le squadre nelle celle.
Io le chiamo, sono lager sionistiche, sicuramente c'è la repressione sempre brutale e disumana, però in questi giorni intensificata, perché con il tunnel della libertà, sì, chiamiamo qui, le israeliane si sono sentite l'apparato di sicurezza di Israele, l'eccellenza di Israele di sicurezza, che si sono sentiti
sono entrati in crisi, mettiamola così.
Quindi vogliono sfogarsi contro i prigionieri politici.
Sì, infatti quello che leggevo era una denuncia del fratello di Zaccaria Al-Zubaidi, che dice che viene perquisito violentemente ogni 15 minuti, sta sottoposto a telecamere di sorveglianza 24 ore su 24. Insomma, quindi sicuramente manterremo questa attenzione. Bene, io ti ringrazio e magari se ci sono novità, questa radio è sempre aperta per parlarne. Puoi chiamarci, puoi scriverci, in questo spazio sicuramente raccogliamo la tua testimonianza o quella che riesci a portarci. Comunque grazie.
Va benissimo, grazie a voi, grazie a tutti i radioascoltatori, e spero di sentirci un altro momento.
Bene, ciao, grazie.
Okay. Ciao. Grazie, ciao.